E carissimi amici ascoltatori, buonasera ancora una volta, quindi benvenuti al nostro ascolto. Vi ricordo che stiamo esaminando il libro del Levitico e più precisamente stiamo studiando insieme il primo capitolo. Ieri abbiamo visto qualcosa riguardo al quinto versetto, ci eravamo fermati lì. Quinto versetto del primo capitolo che dice: Poi sgozzerà il vitello davanti al Signore e ai sacerdoti. Figli d'Aronne, offriranno il sangue e lo spargeranno sull'altare, da ogni lato, all'ingresso della tenda di convegno. Dopo aver scelto l'offerta adatta, cioè il giusto tipo di animale, il peccatore porta la vittima all'ingresso del tabernacolo dove incontra un sacerdote. È lo stesso peccatore che uccide la vittima, salvo un'eccezione che viene riportata nei versetti 14 e 15. Romani 6:23 cita queste parole: Poiché il salario del peccato è la morte. Un innocente muore al posto del colpevole. Allo stesso modo Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti. Così ci ricorda Pietro nella sua prima epistola al capitolo 3, versetto 18. I nostri peccati hanno messo a morte Gesù Cristo. Se vogliamo rendere più personale questo concetto, io penso che possiamo dire che il mio peccato è responsabile per la morte di Cristo, così come anche il tuo peccato ne è responsabile. Sono stanco di sentire disquisizioni sulla responsabilità della morte di Cristo. A volte viene attribuita ai capi religiosi, a volte alla nazione di Israele, a volte ai romani, ma si può discuterne finché si vuole. Rimane il fatto che se tu e io non fossimo dei peccatori, nessuno avrebbe potuto metterlo a morte. Quindi è stato il nostro peccato a farlo morire. Tutti gli animali, tornando al nostro argomento sull'Olocausto, dovevano essere uccisi o dal peccatore o dal sacerdote che agiva per conto della nazione. Non poteva esserci perdono senza lo spargimento del sangue della vittima. Anche oggi, quindi, soltanto il sangue di Cristo può lavarci da tutti i peccati. Dopo l'uccisione della vittima, il sacerdote subentrava nel rito, spruzzando il sangue sull'altare, perché il sangue rappresentava la vita, e il gesto di spruzzarlo rappresentava l'offerta a Dio. E qui ci eravamo fermati ieri sera. Leggiamo ora i versetti dal 6 al 9. Poi scuoierà l'olocausto e lo taglierà a pezzi. I figli del sacerdote Aronne metteranno del fuoco sull'altare e disporranno della legna sul fuoco. Poi i sacerdoti, figli d'Aronne, disporranno quei pezzi, la testa e il grasso, sulla legna messa sul fuoco che è sull'altare. Ma laverà con acqua l'interiore e le zampe, e il sacerdote farà fumare ogni cosa sull'altare, come olocausto, sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il Signore. Ogni cosa doveva essere eseguita convenientemente e con ordine, perché il Signore non ama la confusione. L'offerta doveva essere tagliata in pezzi, in modo che potesse essere disposta meglio e consumata più facilmente dal fuoco. La vita intima del Signore Gesù è stata per più di 1900 anni esposta a ogni esame e analisi più che non sia stato fatto per qualsiasi altra persona, sia durante il periodo della sua vita terrena che anche al giorno d'oggi. Gesù formula ancora la sua domanda: Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Oggi si sentono tutti i tipi di risposte e alcune sono blasfeme. Tuttavia è del tutto vero che egli è santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. Anche dopo anni di analisi, Gesù Cristo risulta essere il più perfetto, in assoluto. Proseguiamo con la lettura dei versetti dal 10 al 13. Se la sua offerta è un olocausto di bestiame minuto, pecore o capre, offrirà un maschio senza difetto. Lo sgozzerà dal lato settentrionale dell'altare davanti al Signore. I sacerdoti, figli d'Aronne, ne spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. Poi lo taglierà a pezzi e insieme con la testa e il grasso, il sacerdote li disporrà sulla legna messa sul fuoco sopra l'altare. ma laverà con acqua l'interiore e le zampe, poi il sacerdote offrirà ogni cosa e la brucerà sull'altare. Questo è un olocausto, un sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore. Notiamo ancora una volta che l'offerta è tagliata in pezzi e disposta ordinatamente. Sull'altare veniva acceso il fuoco. Non sempre il fuoco rappresenta l'inferno, la vendetta o l'ira, e non sono d'accordo con chi enfatizza questi significati, perché, ad esempio, non era questo quello che rappresentava il pruno ardente. Spesso il fuoco raffigura il potere purificante, irresistibile di Dio. Il profeta Malachia, nel capitolo 3, al versetto 3, afferma: «Egli si metterà seduto, come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento». Il fuoco è l'invincibile potenza di Dio che qualche volta distrugge, e qualche volta purifica, e qualche volta ancora consuma. Sarà la natura dell'oggetto che ne determinerà il processo. Nell'Olocausto, il fuoco parla della totale dedizione di Cristo e della sua completa consacrazione a Dio. Questo è importante anche per la nostra esperienza, quando adoriamo Dio in spirito e verità. In Deuteronomio 4:24 leggiamo: «Poiché il Signore, il tuo Dio, è un fuoco